Ok, grazie per essere ritornati. Immagino che non siate qui, state qui ieri sera, quando ho detto che questa sera sarà un po' più dura, ma poi in realtà a pensarci bene non sarà forse così, perché poiché la meccanica quantistica è una cosa un po' complicata naturalmente, e soprattutto leggere i testi originali è ancora peggio, e poiché, come vi ho già detto ieri sera, io poi non sono un esperto di queste cose, questa sera vi racconto un pochettino quello che Einstein ha fatto in questo campo, che forse poi è la cosa più importante da portarci dietro, e vediamo se riusciamo per l'appunto ad avvicinarci a questo argomento un po' ostico in maniera il più possibile indolore. Dunque, ieri abbiamo parlato di relatività, e quelle sono forse le cose che tutti conoscono di Einstein, naturalmente il fatto che lui sia il padre della relatività speciale e generale, e anche alcune delle conseguenze del principio di relatività, soprattutto della relatività speciale. Vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che la nozione di simultaneità non si può più considerare assoluta, è possibile che due eventi appaiano simultanei a un osservatore e invece appaiano in sequenza temporale, uno prima dell'altro o viceversa, l'altro prima dell'uno, ad altri osservatori che sono in moto rispetto a quello lì. Naturalmente, non ho detto ieri, ci sarebbero tante precisazioni da fare. È chiaro che è addirittura possibile che un osservatore veda un evento che avviene prima di un altro e che un altro osservatore veda quel secondo evento che avviene prima di quell'uno, però in questo caso i due eventi non devono essere collegati in maniera causale, cioè non è possibile per esempio vedere il figlio prima della madre in un caso, no? E viceversa, no? Vivere al contrario in un altro, cioè non devono esserci collegamenti causali, però anche con questa precisazione naturalmente è abbastanza sorprendente il fatto che la simultaneità non sia assoluta. Il motivo per cui questo non è stato scoperto subito, cioè ci sono voluti millenni di civiltà per arrivare a fare questa scoperta, è abbastanza semplice da spiegare, cioè il motivo come mai appunto non si capisca, non si percepisca la relatività della simultaneità. Il motivo semplicemente è questo, che i nostri sensi, in particolare gli occhi, non sono in grado di discriminare eventi che avvengano a intervalli temporali inferiori ai 50 millisecondi. Ora, 50 millisecondi vuol dire un ventesimo, per l'appunto, di secondo, poiché la luce, abbiamo detto ieri più volte, e lo sappiamo, nel vuoto, in assenza di materia, viaggia a 300.000 km al secondo, in 50 millisecondi fa parecchio spazio, naturalmente, si muove parecchio, cioè 300.000 diviso 20 fa 15.000. Che significa? Che noi non siamo in grado di discriminare un evento che a noi appare in un certo momento e altri eventi che siano distanti più o meno in un raggio di 15.000 chilometri. Ora, cosa significa questo? Beh, poiché la Terra, come voi sapete, no, starebbe dentro una sfera di raggio di 15.000 chilometri, significa che tutto ciò che avviene sulla Terra, più o meno nei dintorni di ciò che noi percepiamo in un dato istante, a noi appare simultaneamente. Ed è per questo che la relatività della simultaneità non è stata scoperta, se non andando a vedere eventi che non avevano niente a che fare, naturalmente, con la scala di grandezze temporale e spaziale alla quale gli uomini sono abituati. Abbiamo parlato di altri effetti della relatività, in particolare l'accorciamento delle lunghezze nella direzione del moto e invece la dilatazione dei tempi da una parte e delle masse dall'altra. Ora, questo che cosa ci dice? Beh, ci dice naturalmente che se noi cerchiamo di prendere un corpo che si muove a una velocità, o che è fermo per esempio, oppure si muove a piccola velocità, e cerchiamo di spingerlo a una velocità che sia paragonabile a quella della luce, man mano che ci avviciniamo a questa velocità, le lunghezze, come abbiamo detto ieri sera, appunto, no, diminuiscono, ma soprattutto i tempi, gli orologi cominciano ad andare molto più lentamente e le masse cominciano ad aumentare. E a che cosa tendono questi due aspetti, cioè i tempi da una parte e le masse dall'altra? Questo è una conseguenza di quella formuletta, vi ricordate, radice di 1 meno di 2 su C2, della relatività, che quando V tende a C, cioè quando la velocità del corpo tende alla velocità della luce, allora i tempi tendono semplicemente a fermarsi, l'orologio tende a fermarsi, e le masse invece tendono all'infinito. il che significa che nessun corpo può raggiungere la velocità della luce, perché altrimenti il suo tempo sarebbe fermo, si fermerebbe la sua storia, e soprattutto la sua massa dovrebbe essere infinita. Ora però c'è una specie di paradosso in questo che ho appena detto, perché queste sono conseguenze immediate della relatività, però c'è almeno qualche cosa al mondo che va alla velocità della luce ed è naturalmente la luce stessa. Ora come si può conciliare questo fatto, il fatto che i corpi materiali non possono andare alla velocità della luce e il fatto dall'altro che invece la luce c'è e quindi in qualche modo qualche cosa si sposta? Ora c'è un problema ed è sapere che cos'è la luce, di che cosa è fatta la luce. Ora i fisici naturalmente si sono sempre posti questo problema di quali fossero le costituenti, quale fosse la natura della luce. Se lo sono posti fin dai tempi, anzitutto fin dall'antichità, se voi leggete Lucrezio, il De Rerum Natura, naturalmente lì ci si pone il problema, addirittura in Lucrezio c'è un passo che in qualche modo anticipa quello che è poi la teoria o il sogno odierno dei cosiddetti tachioni, cioè di materia che vada poi a velocità superiore a quella della luce, di cui io non parlerò per evitare di confondere le idee, visto che già queste cose sono sufficientemente complicate per conto loro. Però, a parte appunto la letteratura più o meno fantastica, i fisici, da quando è nata la fisica, quando è nata la scienza moderna, hanno cominciato a chiedersi quale fosse la natura della luce. E ci sono state, come molti di voi sapranno, due teorie con parte contraddittorie, anzi alternative a come risposta a questa domanda. Una teoria è la cosiddetta teoria corpuscolare, il fatto cioè di pensare che la luce sia come una scarica di mitragliatrice, di proiettili che si muovono e questi proiettili li possiamo chiamare in un modo che oggi si chiamano cioè fotoni. Fotoni deriva naturalmente da fos, da luce, no? E questa è la prima teoria. È la teoria, tra l'altro, che era propagandata o in qualche modo praticata da Newton. Ma negli stessi anni c'era un'altra teoria alternativa che invece considerava la luce non fatta di corpuscoli. Questa prima teoria si chiama teoria corpuscolare per questo motivo, e invece la considerava fatta di onde, come se fossero onde per esempio di acqua che si muovono per l'appunto in un mezzo, e questo mezzo dovrebbe essere quello che molti di voi avranno sentito nominare, l'etere, no? Ora questa seconda teoria si chiama teoria ondulatoria, ed era quella propagandata invece da Huygens, un altro grande fisico più o meno contemporaneo di Newton. Quindi due teorie alternative, la teoria corpuscolare da una parte e la teoria ondulatoria dall'altra. È chiaro, i fisici se ne sono accorti subito, che non potevano essere giuste tutte e due, non potevano essere corrette tutte e due, una delle due, al massimo una, magari nessuna delle due, però al massimo una di queste due teorie poteva essere quella giusta. E le cose andarono avanti in maniera filosofica, tra virgolette, cioè discutendo, ma secondo me è così, secondo me è cos'ha, fino a quando nel 1801 arrivò un signore, si chiamava Young, che fece un famoso esperimento, un esperimento che sta su tutti i libri di fisica e di divulgazione, che quindi insomma moltissimi di voi avranno già sentito, il famoso esperimento della doppia fenditura, cioè si fa passare della luce attraverso una fenditura oppure attraverso tutte e due le fenditure, cioè la si copre una delle due in un caso e invece le si lascia aperte nell'altro caso. E si scopre che la luce si comporta esattamente come si comportano le onde del mare o semplicemente l'acqua in un bacino quando deve passare vicino a due ostacoli che sono per esempio due moli. Cioè fa quelle che si chiamano interferenze che abbiamo osservato tutti per l'appunto al mare. E questo fu considerato un esperimento cruciale, in qualche modo fu l'esperimento che fece capire che la teoria corpuscolare, benché fosse stata propagandata da Newton, e voi sapete che per molti anni Newton era un po' considerato come l'Aristotele della scienza, quindi l'aveva detto lui ed era difficile rifiutare questa sua opinione, però dopo un esperimento di questo genere non si poteva far molto altro che accettare il fatto che la luce fosse un fenomeno ondulatorio. Cioè quindi la gente incominciò a pensare per l'appunto alla luce come a qualche cosa di analogo alle onde del mare. Arrivò la teoria che abbiamo citato spesso ieri, la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell, anche lì sono equazioni d'onda, come le chiameremmo oggi, e il fatto che si chiamino per l'appunto equazioni d'onda ci fa capire che quella era la teoria. Naturalmente c'è diversità dalle onde elettromagnetiche con le onde del mare. Le onde del mare si propagano in un mezzo che è per l'appunto l'acqua, e invece le onde elettromagnetiche, in particolare la luce, si dovrebbero propagare in un mezzo che non si capiva bene quale fosse. E questo mezzo, per lungo tempo, almeno per un secolo e più, fu quello che venne chiamato per l'appunto etere, un etere che era molto difficile in qualche modo da descrivere e anche da percepire. Si fecero molti esperimenti per cercare di capire quale fosse la natura di questo etere e soprattutto per metterlo in luce in qualche modo, per smascherarlo attraverso esperimenti, ma senza riuscirci. Però nel 1887 arrivò un altro esperimento, che fu un esperimento imbarazzante, perché nonostante appunto fosse passato quasi un secolo dal 1801 e ormai si fosse consolidata l'idea che la luce avesse questo fenomeno, questa natura ondulatoria, questo esperimento fatto tra l'altro da Hertz, che come voi tutti sapete era uno dei grandi fisici di quel periodo, le onde herziane, no? Avrete sentito il nome, scoprì questo fenomeno abbastanza imbarazzante, e il fenomeno si chiama effetto fotoelettrico. Cioè si tratta semplicemente di prendere una superficie metallica che sia carica elettricamente e poi di bombardarla, di illuminarla semplicemente con della luce. Ora, quello che succede è che quando si illumina questa superficie, in certe condizioni si vedono sfrigolare delle scintille, e naturalmente le scintille poi sono semplicemente degli elettroni che vengono lasciati, rilasciati da questa superficie. E quando succede questo fenomeno per l'appunto fotoelettrico? Beh, succede soltanto quando la luce è fatta in un certo modo, cioè quando è luce ultravioletta con una certa lunghezza d'onda, ma non succede invece con la luce infrarossa. Ora, questo è molto interessante, perché la luce ultravioletta, a seconda che sia più o meno intensa, fa questo effetto di rilasciare delle scintille da una superficie metallica carica elettricamente, e invece la luce infrarossa non lo fa. Ora, secondo la teoria classica delle onde, questo non dovrebbe succedere, perché l'energia di un'onda dovrebbe dipendere dall'intensità di quest'onda, ma non dalla sua lunghezza d'onda. Quindi da questo punto di vista la luce ultravioletta e la luce infrarossa dovrebbero essere uguali, e invece questo effetto avveniva appunto soltanto con un tipo di luce, quella ultravioletta, e non con la luce infrarossa. Ora voi direte, e Einstein cosa c'entra in tutta questa storia? Beh, c'entra perché nel 1905, l'anno famoso, l'annus mirabilis, in cui lui pubblicò 5 articoli, tra l'altro ieri non l'ho detto perché purtroppo le cose che Einstein ha fatto sono talmente tante che è difficile anche soltanto passare in rassegna alcune delle principali, però due di quegli articoli che furono pubblicati nel 1905, uno di questi era praticamente preso dalla sua tesi di laurea e un altro invece era un articolo nuovo, si interessavano di problemi che oggi ci appaiono talmente lontani che è quasi difficile pensare che fossero ancora problemi aperti. Cioè siamo nel 1905, 100 anni fa esatti, 102 anni fa, e ancora i fisici non erano tutti concordi, tutti d'accordo, in particolare non lo era un famoso fisico, un famoso filosofo della scienza anche, che si chiamava Mach, non erano, dicevo, tutti d'accordo sul fatto che esistessero gli atomi ancora. Si pensava, per esempio Mach la pensava in questi termini, si pensava che gli atomi fossero una specie di teoria che naturalmente permetteva di fare dei calcoli, però che non esistessero veramente, fossero una specie di costruzione intellettuale che non aveva niente a che fare con la realtà fisica, pensate, 100 anni fa. Ebbene, i due primi lavori di Einstein, in particolare quello tratto dalla sua tesi di laurea, facevano degli esperimenti che poi naturalmente furono fatti poi in anni seguenti, in cui Einstein cercava di calcolare esattamente quale sarebbe stata la lunghezza di questi atomi, se ci fossero stati, e poi cercava di calcolare il numero di Avogadro, cioè il numero di molecole in una mole, ed è strano per l'appunto, no? Che ancora 100 anni fa questi problemi fossero aperti, ed è interessante che in realtà furono poi questi lavori di Einstein e la conferma sperimentale delle sue previsioni teoriche a far poi accettare la teoria atomica a tutti i fisici. Quindi questi erano due dei lavori del 1905, di cui appunto abbiamo detto quasi niente. Gli altri due lavori del 1905 sono anzitutto la lunga memoria sull'elettromagnetismo, che è quella di cui abbiamo parlato praticamente ieri sera, tutta la serata, anche se noi non abbiamo letto direttamente dalla memoria se non un breve passo, quello sul paradosso dei gemelli, abbiamo letta sulla teoria, sull'esposizione divulgativa. Tra l'altro dico tra parentesi che tutte queste cose che abbiamo letto ieri, leggiamo oggi e leggeremo domani, si possono trovare in un volume, che è questo qua che ho in mano, che si chiama Opere scelte di Albert Einstein, un volume abbastanza ponderoso, ma non eccessivamente ponderoso, sono circa 800 pagine, pubblicato dalla Bollati Boringhieri. Un volume molto utile perché contiene sia i principali lavori tecnici di Einstein, per chi si vuole divertire vuole soffrire masochisticamente a leggerli, e poi ci sono le opere divulgative, in particolare c'è tutto intero il libro sulla relatività, molti articoli che lui scrisse per di natura quasi filosofica, sul concetto di tempo, per esempio, sul concetto di spazio, sulle basi filosofiche della relatività, e poi ci sono molte cose che leggeremo domani invece, lettere, articoli divulgativi, interventi sull'educazione, sulla religione, sulla scienza, sulla guerra, sulla bomba, sul militarismo e così via. Quindi un libro che vi consiglio, se volete poi per l'appunto proseguire questo incontro con Einstein dopo l'introduzione che stiamo facendo in queste sere, perché naturalmente queste cose dovrebbero poi avere come scopo quello di spingere alla lettura, lo scorso anno di Galileo e quest'anno direttamente di Einstein. Ma dicevo, due di quegli articoli del 1905 furono gli articoli sulla relatività speciale, uno il lungo articolo per l'appunto di cui abbiamo parlato ieri e l'altro la breve memoria, ricordate quella col titolo con un punto interrogativo, in cui Einstein dedusse quella che poi è la formula più famosa della relatività e della fisica, cioè la famosa E uguale mc al quadrato. E questi fanno naturalmente quattro articoli, ma vi ho già detto appunto gli articoli del 1905 sono in realtà cinque. Cosa fece Einstein nell'altro articolo, in quello del 1905? Semplicemente, mica tanto, ma comunque, no? Introdusse, no? Quella che viene chiamata oggi l'ipotesi dei quanti. Ora uno può dire, ma insomma, la storia della fisica non sembra essere andata così, i quanti di energia sono stati introdotti nel 1900 da Planck, ma la cosa interessante è che Planck introdusse i suoi quanti di energia e in particolare la sua famosa costante, la H di Planck, come di nuovo un artificio tecnico, esattamente come Mach pensava che fossero gli atomi, cioè un qualche cosa che serviva a spiegare in quel caso un altro fenomeno, che era il fenomeno della radiazione del corpo nero, però non credeva Planck che di nuovo questi quanti corrispondessero a qualche cosa di fisicamente esistente. Quello che fece Einstein, e per questo ho detto semplicemente, perché molte delle idee di Einstein, l'abbiamo già visto ieri con la relatività, non sono poi così rivoluzionarie quando uno le guarda col senno di poi, anzi sono le cose naturali che dovrebbero venire in mente a chiunque lavori in quel campo, e il fatto che non vengano in mente fa capire come il percorso che la scienza segue sia un percorso estremamente accidentato, molto arruffato, le cose non avvengono in maniera razionale, in maniera storicamente fluida. Avvengono spesso seguendo strade contorte. Ebbene, dicevo, nel 1905 però Einstein fa questo lavoro in cui semplicemente prende seriamente questi quanti che Planck aveva introdotto e in particolare parla dei quanti di luce, di questi fotoni, introduce o reintroduce la teoria corpuscolare di Newton. Quindi non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista, il fatto che la teoria fosse per l'appunto, avesse associato ad essa il nome di Newton ci dice che era una teoria vecchia di secoli e oggi ancora di più naturalmente perché ne è passato un altro, però la cosa sorprendente e molto coraggiosa che Einstein fa è di riprendere una teoria che in qualche modo era stata messa da parte per l'appunto nel 1801 con quel famoso esperimento per l'appunto delle doppie fenditure. Einstein non si preoccupa di questo fatto, naturalmente non vuole cancellare, non vuole dire che la teoria ondulatoria della luce sia sbagliata, però si accorge che se uno fa finta che la luce sia fatta di fotoni cioè sia fatta di particelle per l'appunto, ciascuno delle quali porta con sé una certa energia, e l'energia che portano queste particelle, questi quanti, è esattamente quella che Planck aveva supposto che dovesse esserci, una energia che per coloro di voi che l'hanno vista è un'altra delle formule più famose della fisica, invece di E uguale MC2 è semplicemente E uguale H per nu. Ora nu è la frequenza per l'appunto di queste particelle o di queste onde, e H è la costante di Planck. E allora diceva Einstein, si immagina che la luce sia fatta di pallini, per l'appunto, ciascuno di questi pallini, ciascuno di questi fotoni porta un pacchetto, per l'appunto, un quanto di energia, e se si suppone che la luce sia fatta così, allora ecco che si spiega immediatamente l'effetto fotoelettrico. Lui stesso usa questa frase, dice, supponiamo che un raggio di luce sia costituito di una scarica di proiettili con energia discreta. E allora, che cosa succede? Si ha questa superficie metallica, questa è carica elettricamente, arrivano queste particelle che bombardano questa superficie e quando hanno un'energia sufficiente, questa energia permette di scalzare un elettrone, questo elettrone viene scalzato e l'effetto che fa ai nostri occhi è quello di scatenare per l'appunto una scintilla sulla superficie. Allora, da questo punto di vista diventa naturale che semplicemente è più un fotone ha energia e più riesce naturalmente a scalzare degli elettroni. Se l'energia non è sufficiente, e allora naturalmente questo fenomeno non avviene. Però vi ho detto adesso che l'energia è proporzionale alla frequenza, quindi anche alla lunghezza d'onda, ed ecco che allora si spiega immediatamente come mai alcune frequenze, cioè quelle più energetiche, in altre parole, in particolare quella della luce ultravioletta, riescano a scalzare gli elettroni, e invece quelle meno energetiche, cioè quelle per esempio dell'infrarosso, non ci riescono. È una spiegazione banale, chi la legge oggi veramente si stupisce di quanto possa essere immediata la cosa. Einstein deduce anche una formuletta, ed è una formuletta che vi posso anche leggere eventualmente, perché ci vuole proprio semplicemente mezza riga, ed eccolo qua il suo articolo, dice allora, come mostra un lavoro rivoluzionario di Lenard, l'idea tradizionale di una distribuzione continua dell'energia della luce nello spazio irraggiato incontra difficoltà particolarmente gravi quanto si tenti di spiegare i fenomeni fotoelettrici. Notate che questo è un paragrafo, il paragrafo 8, alla fine di questo lungo articolo del 1905 che si chiama Un punto di vista euristico, notate, euristico significa semplicemente ci serve per spiegare alcuni fenomeni, relativa alla generazione e alla trasformazione della luce. E alla fine, per l'appunto, in questo paragrafo quasi finale, semifinale, il penultimo, Einstein dice per l'appunto l'idea tradizionale di una distribuzione continua dell'energia della luce incontra difficoltà particolarmente gravi quando si tenti di spiegare questo fenomeno fotoelettrico. Cioè sta dicendo la teoria ondulatoria qui non funziona. E dice, adottando invece la concezione che la luce di eccitazione consista in quanti di energia, ecco che allora immediatamente possiamo spiegare questo fenomeno. Qui c'è la formuletta, vabbè, è inutile leggerla, R su N beta per nu meno pi, questa è l'energia cinetica degli elettroni, però è una formuletta che ci dice che in realtà l'effetto è proporzionale in maniera lineare alla frequenza. Ora, questo spiega naturalmente il fenomeno fotoelettrico, ma nessun fisico accetta questa spiegazione. Einstein anzitutto non ancora il signore che noi conosciamo, cioè colui che viene considerato il più grande scienziato della storia o il secondo insieme a Newton. E quindi nel 1905, anzi è praticamente ancora uno sconosciuto, perché stanno uscendo questi suoi lavori, questo credo che sia il secondo in ordine di tempo a uscire. E i fisici praticamente rigettano questa spiegazione, dicono vabbè certo, se la luce fosse un fenomeno corpuscolare allora potremmo spiegare l'effetto fotoelettrico, ma poiché invece la luce, come sappiamo, è un fenomeno ondulatorio, l'effetto fotoelettrico va spiegato in un altro modo. Bene, questo è il 1905, naturalmente le cose non cambiano nella fisica. Einstein è l'unico in questo periodo a credere all'esistenza dei quanti di luce. Questa è una cosa singolare, quasi paradossale per gli sviluppi che vedremo tra pochi minuti, però nel 1908 qualcun altro, che si chiama Stark, che prese poi anche lui il premio Nobel, tra l'altro poco dopo, riesce a spiegare usando la stessa ipotesi di Einstein, cioè che la luce sia fatta di quanti, un altro fenomeno che è la ionizzazione dei gas mediante la luce ultravioletta. Tra l'altro un fenomeno interessante perché è è quello che costituisce l'ultimo paragrafo, che però non è perfettamente spiegato, nella memoria di Einstein. Quindi Einstein aveva messo il dito praticamente sui veri problemi che erano aperti in quel momento, uno l'ha risolto, quello dell'effetto fotoelettrico, quell'altro sulla ionizzazione del gas viene risolto poco dopo da questo signor Stark, e da quel momento sono in due a crederci nella fisica, a credere che esistono i quanti. Einstein naturalmente va avanti imperterrito nella sua strada. Nel 1907 ha quell'idea, vi ricordate, il pensiero più felice della mia vita, stando seduto sulla sedia nell'ufficio brevetti di Berna, l'idea che quando si cade non si sente l'effetto della gravità. Ora, quello fa parte, naturalmente, è il punto di partenza della teoria della relatività generale, però vi ricordate, ne abbiamo accennato ieri, questa teoria ha un effetto anche sulla teoria della luce, perché Einstein crede che la luce sia corpuscolare e quindi che sia fatta di particelle. Allora, se queste sono particelle, avranno una loro massa, naturalmente questa massa verrà deviata dal campo gravitazionale, e immediatamente ecco che la teoria della relatività da una parte e la teoria dei quanti dall'altra, dei quanti di luce, attenzione perché lui parla sempre soltanto di questi, dei quanti di luce, diciamo, le due teorie in qualche modo incominciano a confluire. Ieri abbiamo accennato brevemente alla storia di questo fenomeno, la deviazione dei raggi di luce quando passano vicino a grandi masse come il Sole, per esempio, la luce delle stelle che passa vicino al Sole. Vi abbiamo accennato al fatto che Einstein incomincia a calcolare quale può essere questa deviazione, fa un primo calcolo di cui è insoddisfatto nel 1907, ne fa un altro che pubblica indipendentemente nel 1911, quel calcolo che poi dava gli stessi risultati della teoria di Newton, e finalmente nel 1915 fa il calcolo corretto che poi viene confermato poi, come abbiamo detto ieri sera, nel 1919. Ma nel frattempo, tra il 15 e il 19, naturalmente a media aritmetica, c'è il 1917. E nel 1917 succedono varie cose, perché Einstein da una parte pubblica un altro articolo sulla relatività generale, di cui non abbiamo avuto tempo di parlare ieri, è un'altra delle tante cose che sarebbe interessante seguire, forse una delle più interessanti, perché voi direte perché non la seguite? Perché si può parlare una volta sola di relatività, questa sera parliamo di altro, però è molto interessante perché è il primo articolo in cui si fa in maniera moderna, in maniera scientifica, una teoria dell'universo. Einstein scrive per la prima volta le equazioni cosmologiche, cioè tenta di descrivere come può essere fatto l'intero universo. Questo naturalmente è un delirio di potenza dal punto di vista di uno psicanalista, ma dal punto di vista dello scienziato è semplicemente il sogno finale, cercare di descrivere il tutto. Naturalmente Einstein in quel momento ha di fronte, a disposizione la sua teoria della relatività generale, cerca di fare un modello dell'universo, il modello non gli viene, e allora fa quello che non si dovrebbe mai fare, dice, cambiamo un momento le equazioni, no? Lo trovate, no? Le ho derivate, però se ci aggiungo un pezzettino, no? Mi vengono meglio i conti, no? Questo lo fanno in genere gli studenti. Einstein aggiunge per l'appunto un membro a queste equazioni, che è quella che si chiama la costante cosmologica. E lo fa perché in quel modo può realizzare quello che è la sua immagine dell'universo, l'immagine che i fisici avevano nel 1917, cioè un universo statico, fisso, fermo, un universo che è limitato, che è finito però illimitato, un po' come una sfera, per esempio, anche la nostra Terra è finita, no? Per esempio la sua superficie e il suo volume sono finiti, però è illimitata nel senso che chi è sopra la superficie della Terra può continuare a girare, no? Senza incontrare ostacoli, naturalmente in maniera perlomeno teorica. E però la Terra è una superficie a due dimensioni, nello spazio a tre, l'universo è una superficie a tre dimensioni, nello spazio a quattro dimensioni, e questa è l'idea di Einstein, il mondo è un universo statico. E per poter fare questo universo statico è costretto a falsare la sua teoria, ad aggiungere questa costante cosmologica, questo membro additivo, che poi dopo qualche anno lascia perdere, perché dice, insomma, questo è stato il più grande errore scientifico della mia vita, perché nel frattempo arriva Hubble, naturalmente si fanno le osservazioni e si scopre che l'universo non è affatto statico, in realtà l'universo è in espansione, e senza quel termine, no, Einstein avrebbe potuto immediatamente trovare un universo in espansione usando le equazioni della relatività generale. Però, come dicevo, tutto questo è un'altra storia che va in una completamente diversa direzione. Dicevo invece, nel 1917 Einstein propone un qualche cosa che è veramente rivoluzionario. Cioè, dopo sono passati dal 5 al 17, 12 anni, e dopo 12 anni Einstein si è convinto che i quanti non soltanto esistono, ma che sono la spiegazione giusta per certi fenomeni, come quello fotoelettrico o come quello della ionizzazione dei gas, ma si è anche convinto che non è, come dicevano i fisici in precedenza, che bisogna allora lasciar cadere una delle due teorie e spiegare tutti i fenomeni, per esempio quello della doppia fenditura, attraverso l'altra teoria. E fa un passo che per la logica occidentale è veramente sorprendente. Cioè lui decide di dire che la luce è allo stesso tempo corpuscolare e ondulatoria. Cioè due cose che sono contraddittorie, perché un conto è un'onda e naturalmente un conto è una scarica di proiettile, no? Ebbene, queste due cose sono, è vero, due aspetti diversi, due descrizioni diverse, ma sono simultaneamente vere entrambe della luce. Cioè arriva quello che poi nella meccanica quantistica si chiamerà il principio di complementarità, cioè le cose sono simultaneamente sia corpuscoli che onde. È un qualche cosa che di nuovo a pensarci poi in seguito non è poi così sorprendente. Se noi consideriamo ad esempio il mare, al quale abbiamo già accennato più volte, ebbene certo che se uno guarda il mare da un punto di vista globale, allora questo ci appare come un fenomeno ondulatorio. Se però uno prende un secchiello di acqua di mare e poi lo lascia cadere piano piano una goccia dietro l'altra, ecco che allora si scopre che in realtà il mare è fatto di gocce, no? E quindi allo stesso tempo c'è anche in fenomeni macroscopici come quello dell'acqua del mare, c'è questa doppia natura, da una parte la natura ondulatoria e dall'altra parte invece la natura corpuscolare, cioè quella delle gocce. Però nella teoria atomica le cose non sono esattamente così, perché sono anche le gocce, cioè i corpuscoli, che allo stesso tempo rimangono onde anche individualmente. Quindi effettivamente si va oltre quello che è la nostra concezione del mondo, ma Einstein non sembra preoccuparsi di questo, e quindi introduce per l'appunto questo principio di complementarietà. I quanti sono allo stesso tempo sia onde che particelle. E una volta che però uno decide di fare questa cosa, allora dice, ma supponiamo di avere un'onda di luce. Beh, se questa onda è allo stesso tempo anche una scarica di particelle, dobbiamo riuscire, sapendo semplicemente le caratteristiche dell'onda, quindi la sua ampiezza, per esempio, la sua lunghezza d'onda, la frequenza e così via, dovremmo essere in grado di dedurre le caratteristiche delle particelle che compongono questa stessa onda. E allora Einstein fa esattamente questo, e quindi calcola l'energia e la massa di questi fotoni che in realtà sono un fenomeno ondulatorio. E poi fa il contrario, naturalmente. Dice, supponiamo invece di conoscere l'energia e la massa dei fotoni, cioè di sapere quali sono le caratteristiche dei proiettili, e deduce direttamente quali sarebbero le caratteristiche dell'onda associata. Ora, queste formule, e qui di nuovo mi spiace di continuare a dire queste cose perché sembra quasi di sminuirlo, ma queste formule sono banali nel momento in cui uno decide che ci debba essere questa doppia natura, ondulatoria e corpuscolare della materia, perlomeno della luce. Passare da una all'altra è veramente un gioco da ragazzi, perché si hanno due formule, per esempio, per l'energia, una ve l'ho citata prima, è la E uguale a mc2, mc al quadrato, trovata da Einstein, l'altra è E uguale a h per nu, h per la frequenza, trovata da Planck. Ebbene, però, poiché tutte e due sono uguali all'energia, si possono mettere insieme, ed ecco che si può dedurre la massa, per esempio, semplicemente prendendo la h nu, che è l'energia di Planck, e dividendola per c al quadrato. E allora da una parte c'è un'onda che ha una certa frequenza, se si divide la sua energia per c al quadrato si ottiene una massa. Ed ecco che facendo questi giochetti algebrici estremamente elementari, Einstein mette in comunicazione due teorie che a prima vista sono assolutamente contraddittorie. Siamo nel 17, ancora quasi nessuno gli crede, dico quasi perché nel frattempo è successa una cosa che vi dirò tra un momento, però pochi anni dopo, nel 1924, arriva un signore che si chiama De Broglie, un principe in senso letterale, no? Un principe francese, se i principi italiani sono come sono, vabbè, però ognuno ha i suoi principi, no? E questo signor De Broglie fa di nuovo anche lui una cosa banale, no? Cioè di dire, ma va bene, io credo ad Einstein, no? Einstein dice che la luce ha una doppia natura, corpuscolare e ondulatoria, ma perché dobbiamo limitarci alla luce? Perché non fare, non essere più realisti del re, visto che uno era principe, no? E decidere di fare la stessa cosa per qualunque particella. E dunque di dire, beh, anche le particelle, attenzione perché siamo questa volta a un livello corpuscolare, anche le particelle elementari o le particelle nucleari sono in realtà allo stesso tempo delle onde. E uno gli può chiedere, ma signor principe, se fossero delle onde, quali sarebbero le caratteristiche di quest'onda, per esempio la frequenza, l'ampiezza, eccetera? E lui fa, bene, si fa semplicemente quello che ha fatto Einstein, solo che questa volta queste particelle non vanno necessariamente alla velocità della luce, bisogna sostituire la loro velocità al posto di questa C, che noi conosciamo essere la velocità della luce, e di nuovo è un gioco da ragazzi nel momento in cui però uno fa un passo ancora più lungo di quello che ha fatto Einstein, e cioè di credere o di decidere che la natura a livello atomico abbia, o meglio, che la realtà a livello atomico abbia una doppia natura, cioè la natura corpuscolare e la natura ondulatoria. E questa è un po' la storia dei primi anni della meccanica quantistica. E dicevo, nel frattempo però, prima del 1917, qualche cosa era successo. Era successo che i fisici, anzitutto, si erano accorti che le cose che diceva Einstein forse erano da prendere molto seriamente, perché questo signore da solo aveva fatto prima la relatività speciale, poi quella generale, no? E così via, no? Quindi era un fisico di prim'ordine, ovviamente, no? Bisognava stare molto attenti. E tra il 1912 e il 1915 un signore, un fisico, che si chiamava Millikan, che però era uno dei detrattori di Einstein, decide di metterla a tacere, dice io adesso faccio degli esperimenti sull'effetto fotoelettrico e faccio vedere che questa deduzione che Einstein ha fatto, vi ricordate la dipendenza lineare dalla frequenza del fenomeno dell'effetto fotoelettrico, questa deduzione di Einstein è sbagliata, faccio gli esperimenti, faccio vedere che lui ha sbagliato, almeno in quel caso, e che stia zitto. Ci mette 3 anni, questi esperimenti non vengono mai. Finché dopo 3 anni si arrende semplicemente all'evidenza, non sono gli esperimenti che non vengono, cioè nel senso che non confutano Einstein, ma che gli esperimenti fatti nelle condizioni più appropriate e più precise semplicemente confermano quello che Einstein aveva detto. Quindi Millikan per 3 anni controvoglia fa questi esperimenti e dà semplicemente alla fine, getta la spugna e dà ragione ad Einstein. Nel frattempo arriva il 1919, quello ne abbiamo parlato ieri, Eddington va in Sud America, misura l'effetto della deviazione della luce solare, della luce di una stella che passa vicino al Sole durante un'eclisse, per l'appunto. Di nuovo le previsioni di Einstein vengono verificate, quindi questo è un supporto alla teoria corpuscolare, perché per l'appunto significa che la luce ha una massa che viene deviata dal campo gravitazionale. E allora a questo punto i fisici accettano l'evidenza. E allora succede che a cascata, nel giro di una decina di anni, si danno premi Nobel uno dietro l'altro per la teoria quantistica. E allora che succede? 1919 Stark prende per primo il premio Nobel per aver spiegato la ionizzazione dei gas usando la teoria di Einstein. 1921 il premio Nobel viene dato ad Einstein questa volta, per l'effetto fotoelettrico. Notate, siamo nel 1921, sono passati ormai 16 anni dalla relatività speciale e 6 anni dalla relatività generale, ma il premio Nobel gli viene dato per la spiegazione dell'effetto fotoelettrico. A tutt'oggi sono passati 102 anni, nessun premio Nobel è stato dato per la teoria della relatività, mai. 1923, Millikan, che ha cercato di sconfessare Einstein con questi esperimenti che poi sono andati male, cioè bene per Einstein, prende il premio Nobel questa volta per aver verificato l'effetto fotoelettrico. 1927 Compton misura le proprietà corpuscolari dei fotoni, cioè la massa, l'energia, prende anche lui il premio Nobel. 1929 De Broglie, per aver accettato le idee di Einstein, averle portate avanti, estese dai quanti di luce alle particelle qualunque, cioè la natura doppiamente ondulatoria, corporatoria e corpuscolare della materia atomica, prende anche lui il premio Nobel. E finalmente 1937 Davison e Thomson, anche loro prendono il premio Nobel perché questa volta hanno misurato le proprietà ondulatorie dell'elettrone, quindi l'esatto contrario, si prende una particella e si misura la lunghezza d'onda di una particella, cose che 30 anni prima o anche 10 anni prima avrebbero fatto mandare fuori a calci nel sedere gli studenti, perché come si fa a calcolare la lunghezza d'onda di un corpuscolo? Era mischiare due cose che dovevano essere tenute separate. Quindi vedete com'è cambiata di colpo praticamente la fisica. Vi volevo leggere però quello che successe un qualche anno prima, cioè nel 1914, prima che queste verifiche sperimentali fossero portate a termine. Planck, colui che aveva introdotto l'ipotesi dei quanti, deve proporre, o vuole proporre per la nomina all'Accademia delle Scienze Einstein, manda una lettera in cui spiega le cose che Einstein ha fatto e poi dice che possa avere a volte mancato il bersaglio nelle sue congetture, ad esempio nel caso del quanto di luce, non può essere in realtà considerato troppo grave. È infatti impossibile introdurre idee veramente nuove, anche nelle più esatte delle scienze, senza correre qualche rischio. Cioè, in altre parole, siamo nel 14, Planck dice, prendiamo questo signore che è un grande fisico, come membro dell'Accademia delle Scienze Prussiane, non importa che ogni tanto si prenda delle, insomma, inciampi in qualche cosa, per esempio sta storia dei quanti di luce. Notate, è Planck che sta parlando, è lui che ha introdotto l'ipotesi dei quanti di luce, no? Ma il fatto che Einstein l'avesse presa seriamente, no? Gli dice, vabbè, non gli si può imputare, se uno rischia, certo che ogni tanto sbagliano, e così via. Questo è quello che è stata la storia iniziale della meccanica quantistica. E allora che cosa si immagina? Si immagina che questa volta Einstein aveva visto giusto, aveva avuto ragione, e quindi in qualche modo poteva diventare non soltanto il padre della relatività, ma anche il padre della meccanica quantistica. E invece, naturalmente, quest'uomo ci sorprende, nel momento in cui tutti incominciano ad accettare la meccanica quantistica, lui comincia a tirarsi indietro. Perché dice, ma io non sono convinto, questa meccanica quantistica, che poi naturalmente nel frattempo è arrivata a maturità nel 1925, con le due teorie che poi si rivelano complementari anche loro, cioè due modi diversi di vedere la stessa cosa, cioè la teoria di Heisenberg da una parte, con matrici infinite, e la teoria di Schrödinger dall'altra, notate con la famosa equazione d'onda di Schrödinger, che spiega per l'appunto il movimento ondulatorio però delle particelle. Ebbene, questa teoria sta cominciando ad andare alla deriva da un punto di vista metafisico. E questa ad Einstein non va giù, e quindi da quel momento, più o meno dagli anni, a metà degli anni 20, fino alla sua morte, quindi fino al 1955, Einstein resterà isolato, di nuovo come era prima, solo che prima per anni è stato isolato, era l'unico a credere alla realtà dei quanti, e poi dal 25 al 55 è l'unico a dire la meccanica quantistica non è l'ultimo grido, bisognerà cambiarla, c'è qualche cosa che non funziona, eccetera. Cosa c'è che non funziona nella meccanica quantistica? Ora, la cosa qui è estremamente interessante, perché è un contributo di Einstein non molto noto, nel senso che è più un contributo filosofico, metafisico, che non un contributo fisico. Allora volevo parlarvi nell'ultima parte di questa serata di questo contributo. C'è un articolo che Einstein ha scritto, il famoso articolo EPR, l'EPR sono le iniziali dei tre autori. Uno era Einstein, per l'appunto, l'altro è Boris Podolsky, la P, e l'altro è Nathan Rosen, la R. E questo articolo però è un articolo di cui si parla soprattutto nei dipartimenti di filosofia, filosofia della scienza, eccetera, perché è qualche cosa che mette in dubbio, e mi sembra, perlomeno per noi, che non siamo degli scienziati, io stesso sono un matematico, un logico matematico, quindi noi che non siamo degli addetti ai lavori, mi sembra forse uno dei contributi più importanti che Einstein ha dato alla scienza nel Novecento. Ed è alla pari, io direi, coi contributi che vengono dalla relatività speciale, cioè il fatto che noi dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo al tempo. Questo l'abbiamo capito, la simultaneità non può essere assoluta, il tempo ciascuno di noi ha un suo orologio che però anche se sincronizziamo con qualcun altro e poi andiamo a farci un giro ci accorgiamo che quando torniamo l'orologio nostro non è più sincronizzato, insomma la nozione di tempo assoluto va un po' a farsi benedire nella fisica, però queste sembrano cose più o meno accettate. C'è qualche cosa di molto più concreto però ed è la nozione di realtà. Che cos'è la realtà? E il problema che Einstein si pone per l'appunto nel 1935 è per l'appunto questo. Ora bisogna fare una piccola premessa, cioè che il nostro modo, dico il nostro perché tutti noi pensiamo così, soprattutto in Occidente, e questa è una cosa un po' seccante, perché poi quando si comincia a parlare di Occidente uno dice, beh, poi arriverà l'Oriente, no? E dire che l'Oriente pensa meglio che l'Occidente è sempre una cosa che dà fastidio. L'Oriente è barbaro, come diceva Barbero prima nella precedente conferenza in questo stesso posto, no? Però cerchiamo di vedere come noi vediamo il mondo in maniera ingenua. Il mondo più o meno si basa su tre principi che sono stati enunciati già dai filosofi presocratici, quindi sono 2500-3000 anni che noi ci portiamo dietro questi principi, e che la fisica classica aveva accettato completamente, compresa la relatività. Quali sono questi principi? L'universo, primo principio, è costituito di sistemi, di oggetti, che sono limitati e distanziati nello spazio-tempo. Il principio che in genere si chiama di separabilità. Per esempio, io di fronte a me ho degli oggetti, degli occhiali, un libro, un orologio, un microfono, ci sono io, eccetera. Però noi guardiamo questi oggetti e questi oggetti ci appaiono separati, sono dei conglomerati. Sappiamo benissimo che se andiamo a vederli col microscopio ci sono molecole, atomi, eccetera, a seconda della profondità di visione che vogliamo avere. Però il mondo ci appare, soprattutto ai nostri sensi, come fatto di cose separate. Noi siamo diversi l'uno dall'altro, non siamo la stessa cosa, anche se poi gli innamorati si immaginano di esserla, eccetera, però insomma siamo separati. Separabilità. La seconda cosa, e questa è il fondamentale, questi oggetti, gli uni separati dagli altri, hanno proprietà che dipendono soltanto dagli oggetti, proprietà cosiddette intrinseche, e sono indipendenti invece da coloro che osservano. Cioè, se voi mi guardate, il fatto che voi mi guardiate non mi cambia. Oddio, da un punto di vista psicologico, certo, se vi guardate in un certo modo, a parte che non vi vedo, quindi insomma vedo soltanto alcune teste più o meno, no, ritagliate come ombre. Però la cosa importante è che fare delle osservazioni su questi oggetti non cambia la natura di questi oggetti. E questo è quello che si chiama il principio di realtà, e lo vedremo poi tra l'altro enunciato in maniera precisa da Einstein. E soprattutto, l'ultimo punto, e questo tra l'altro è legato con la relatività, non tanto con la meccanica newtoniana invece, questi oggetti che hanno proprietà reali, indipendenti dall'osservatore, interagiscono fra di loro soltanto quando sono abbastanza vicini. Cioè non ci possono essere azioni a distanza, la meccanica newtoniana le permetteva queste azioni a distanza, ma la relatività no. Non c'è niente che si può trasmettere a velocità superiore a quella della luce, e quindi questo è il nostro mondo. Oggetti separati, reali, con proprietà intrinseche, e che possono interagire solo se sono sufficientemente vicini. Senza questi principi non si può nemmeno immaginare, o meglio, non si potrebbe nemmeno immaginare, di sviluppare una teoria sul mondo. Perché se non ci fosse la separabilità, allora il mondo sarebbe un tutto unico. Ora, ci sono moltissime filosofie, soprattutto orientali, no? Le famose filosofie olistiche, no? Che dicono che in realtà, sì, uno cerca di separare le cose, ma siamo tutto una cosa sola, no? Però è certo è molto difficile, soprattutto da un punto di vista scientifico, parlare di un tutto unico, indifferenziato. Quindi se non c'è la separabilità è finita la fisica. Se non c'è la realtà, di nuovo, se il solo fatto di prendere delle misure o di osservare qualche cosa ne cambia la natura, allora è chiaro che le cose diventano difficili. E soprattutto se non ci fosse la località, allora qualunque cosa che succede nell'universo potrebbe in qualche modo interferire o influenzare quello che stiamo facendo qui noi adesso, e allora nessun esperimento si potrebbe più fare. Perché uno può dire, ah sì, questo è successo perché in un'altra galassia è successo qualche cos'altro. Vabbè, allora no? Diventa fantascientifico senza queste tre ipotesi, separabilità, realtà e località. Ora, il problema è che la meccanica quantistica queste ipotesi in qualche modo le mette in discussione. Le mette in discussione, e ci furono discussioni di tipo filosofico, soprattutto fra Einstein da una parte, Einstein era il difensore del realismo in questo senso che vi ho appena descritto, e Bohr dall'altra. Bohr, anche lui ha preso il premio Nobel in quegli anni là, 1922, l'ha preso per una cosa diversa, per una descrizione dell'atomo, il cosiddetto atomo di Bohr, che usava anche lui l'ipotesi dei quanti, quindi quello era un altro dei motivi per cui la teoria quantistica arrivò a maturità. Però Bohr aveva un'idea molto diversa del mondo e soprattutto l'aveva derivata per l'appunto dalla meccanica quantistica. Era più rivoluzionario, era anche più giovane naturalmente di Einstein, e per dire qual era il tipo di diatriba all'epoca tra Einstein e Bohr, c'è una poesiola che è stata tradotta dall'inglese, è una poesiola che risale al 700, perché queste sono diatribe che sono lontanissime nel tempo. Molti di voi avranno sentito parlare, per esempio, a scuola del vescovo Berkeley, o come si dice adesso all'americana, Berkeley, che però naturalmente è una pronuncia sbagliata. Il vescovo Berkeley che credeva che il suo famoso motto era esse est percipi, l'essere è ciò che si percepisce. E allora c'era l'obiezione che si faceva a questa teoria, dice, ma come? Dice, ma se un giorno cade un pino nella foresta, no? E non c'è nessuno che ascolta la caduta di questo pino, allora non si può dire che questo è avvenuto perché non c'è stato un osservatore. E naturalmente Berkeley che era un vescovo, diceva, sì, certo, però l'osservatore c'è, ed è l'osservatore universale, cioè l'esistenza di Dio serviva a quei fisici per dire certo che ci può anche non essere nessun osservatore fisico, umano o animale, eccetera, ma c'è qualcuno che sta osservando tutte le cose, no? E che quindi dà realtà per l'appunto per il solo fatto di esistere. Allora questa poesiola in inglese, no, diceva le seguenti cose: si stupiva un dì un allocco. Certo Dio trova assai sciocco che quel pino ancora esista se non c'è nessuno in vista. Questa è la visione per l'appunto, no, di Berkeley. Dice, il pino cade, no? Dice. E allora qualcuno che gli risponde, no, e dice, molto sciocco mio signore, è soltanto il tuo stupore. Tu non hai pensato che se quel pino sempre c'è è perché lo guardo io. Ti saluto, sono Dio. No? Questa era un po' una visione, no, poetica, no, divertente, di questa contrapposizione però. Ora notate che è una cosa molto strana questa, per coloro che hanno studiato filosofia, soprattutto per uno come me per esempio, che essendo un povero geometra, oggi sono andato a sentire Oliviero Toscani e naturalmente come esempio di persone non creative ha subito tirato fuori i geometri, no? E vabbè, insomma, ci prendiamo questo. Ora io non ho, per lungo tempo non ho confessato di essere un geometra, no? Fino a quando qualche tempo fa mi è capitato di intervistare Renzo Piano, e l'avevo incontrato una volta all'auditorium di Roma e gli ho detto, vorrei fare un'intervista per un libro che sto facendo, e lui mi ha guardato un po' come a dire, ma matematico che viene a intervistare un architetto, cosa vuole, no? E gli ho detto, sono un geometra, come a spiegargli, dico, lei è un architetto, però insomma non è che proprio non capisco niente di case, no, eccetera. E lui mi ha guardato e mi fa, vabbè, dice, visto che l'ha detto, dice, sono un geometra pure io, no? Dico, allora, se il grande architetto, no, è un geometra, posso dirlo anch'io, no? E così via. Ma dicevo, coloro come me che hanno studiato da geometri, no, in maniera non creativa, e non hanno studiato in particolare la filosofia, e se la sono fatta poi in seguito, io ricordo a un certo punto ero in America, stavo seguendo un corso su i razionalisti e gli empiristi, e mi sono stupito moltissimo perché io credevo, associavo alla razionalità, e dunque alla parola razionalismo e alle filosofie dei principali razionalisti, cioè Cartesio, Leibniz e Spinoza, automaticamente, no, credevo che queste persone fossero non religiose, non credessero in Dio. E invece poi mi sono stupito di vedere che in tutti e tre i casi, naturalmente, sia in Cartesio che in Leibniz che in Spinoza, in maniera diversa naturalmente l'uno dall'altro, c'è sempre questa ipotesi di Dio. Perché il problema è che la ragione arriva fino ad un certo punto, ma poi si scontra contro cose di questo genere. In particolare il pino che nessuno vede, no? E così via. Ci deve essere questo Dio per i razionalisti, no? Che in qualche modo segue di qua. Allora, tagliamo corto perché qui la cosa è lunga, no? Quindi non voglio finire dopo le due. E cosa succede con la meccanica quantistica? La meccanica quantistica incomincia a mettere in dubbio il principio di realtà, perché prendete per esempio un'automobile, no? Se un'automobile va in autostrada e ci sono queste macchine diaboliche, gli autovelox, no? Che voi ben conoscete, spesso succede che l'autovelox ci becca, no? Ci fotografa e noi non ce ne accorgiamo, no? Perché a quel livello, no, l'automobile è reale, ovviamente, e il fatto di osservarla attraverso quest'onda elettromagnetica che parte dall'autovelox, va, ritorna indietro, misura la velocità, eccetera, non interferisce assolutamente sul movimento dell'auto. non è che quando uno passa di fronte all'autovelox, no, si prende un pugno, no, e poi dopo, no, se ne accorge, va avanti e poi quando riceve la multa si stupisce, no? Questa è la prova, no, che l'automobile è reale, no? Se invece voi di essere un autovelox foste una particella elementare, però, ora, se voi volete misurare le proprietà della particella elementare con un altro autovelox, che dovete fare? Dovete mandargli addosso un'altra particella elementare. Sarebbe come se la polizia, no, per misurare la vostra velocità, vi venisse contro, no, in uno scontro frontale, misura la vostra velocità, perché poi dopo fa tutte le misure, no, dei rottami, però è chiaro che dopo la vostra auto non c'è più, no? Ora questo è detto naturalmente in maniera un po' così da geometra, no? Però è quello che succede effettivamente a livello subatomico, cioè se noi vogliamo misurare le proprietà di una particella, l'unica cosa che possiamo fare è mandargli contro altre particelle, e questo è veramente l'analogo di misurare le proprietà di un'auto mandandogli contro un'altra auto. Cioè, naturalmente, dopo la misura la particella non c'è più, no? E quindi le proprietà di queste particelle non sono reali, perché in realtà misurarle cambia la natura di queste cose, no? Ora, questo fa parte della natura della meccanica quantistica, c'è poco da fare, non si riesce a eliminarlo. E allora, quello che Bohr faceva era semplicemente un'interpretazione della meccanica quantistica che diventava veramente idealista, cioè il motivo per cui poi questa storiella, questa poesiola di Berkeley è stata applicata alla filosofia di Bohr è precisamente questo, perché quella che si chiama l'interpretazione di Copenaghen, Bohr è un danese, per questo lui stava appunto a Copenaghen, no? Quindi questa interpretazione si chiama così perché è stata sviluppata nella sua scuola. L'idea di Bohr era proprio che le particelle non hanno delle proprietà. Queste proprietà vengono in essere, sono poste in essere dalle misure. Cioè, in altre parole, l'idea che Bohr aveva del mondo era un mondo molto strano, un mondo che certo ha una realtà a livello macroscopico, ma che è costituito di elementi, di costituenti microscopiche, le quali non hanno proprietà. Le proprietà arrivano nel momento in cui uno incomincia a fare delle misure. C'è un famoso principio che molti di voi avete sentito, di cui avete sentito parlare, che è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Questo è uno dei motivi principali per cui si è sviluppata questa interpretazione di Copenaghen. Il principio di indeterminazione di Heisenberg dice per l'appunto che se voi volete misurare due proprietà collegate, come per esempio la velocità, in realtà la quantità di moto, ma comunque la velocità e la posizione di una particella, insieme non le potete misurare. Perché come potete misurare ad esempio la posizione di una particella? Supponete la particella sia qua. Beh, dovete mandargli contro un'onda che abbia una lunghezza d'onda piccola. Perché se la lunghezza d'onda è grande, no, la particella è qui, l'onda gli passa sopra e dice la particella sta tra qui e qui, no? Allora, se noi vogliamo misurarla precisamente, l'onda deve essere con una lunghezza piccola. Però lunghezze piccole corrispondono ad alte frequenze, dunque alte energie. Allora l'onda misurerà la posizione in maniera precisa, però arriva con un'energia grande e questa sbalza naturalmente la particella e così via, no? Quindi la massa e la posizione non si possono misurare contemporaneamente in maniera precisa. E allora l'idea alla fine di Bohr e anche di Heisenberg, tra l'altro, era proprio questa, che in realtà non ci siano queste proprietà vengono messe in essere a seconda delle misure che uno fa. Ora Einstein naturalmente non era assolutamente d'accordo su questo, e quello che fece per anni fu di cercare di far vedere che la meccanica quantistica, per anni lui cercò di far vedere che era inconsistente, cioè che c'era qualche problema, che era possibile inventarsi degli esperimenti che falsificassero il principio di indeterminazione, cioè che fosse possibile misurare allo stesso tempo due quantità che erano per l'appunto complementari, e questo avrebbe falsificato la meccanica quantistica. È bellissimo leggere i resoconti di questi tentativi di falsificazione da parte di Einstein, perché lui li faceva tra l'altro spesso in maniera estemporanea, in particolare i famosi congressi Solvay, 27 mi sembra, 29 o 30, e ci sono i resoconti di Bohr nelle opere divulgative, diciamo così, o filosofiche di Bohr. E lui, Bohr racconta che certe volte Einstein saltava fuori con questi esperimenti e lui, Bohr, non riusciva immediatamente a vedere che cosa succedeva, e naturalmente gli sembrava che stesse cascando il mondo. E allora stavano alzati tutta la notte lui e Heisenberg a cercare di far vedere dove era il problema con Einstein. E le cose diventavano sempre più accademiche in qualche modo, sempre più barocche. Finché a un certo punto però Einstein si accorse che insomma la meccanica quantistica funzionava, cercare di dimostrare che era inconsistente era troppo, però una cosa si poteva fare, ed era cercare di dimostrare che era incompleta, cioè che non era l'ultimo grido, che poteva esserci una teoria che veniva dopo e che avrebbe spiegato le stesse cose che spiegava la meccanica quantistica, però usando un'interpretazione diversa da quella di Bohr, quelle che si chiamano in gergo le variabili nascoste. Ora è un po' difficile spiegare in due parole che cosa significano queste variabili nascoste, però quello che i fisici avevano in mente all'epoca era semplicemente la spiegazione della termodinamica che era stata fatta nell'Ottocento usando la meccanica, cioè la termodinamica considera i gas come fatti di particelle, deriva le leggi della termodinamica, in particolare la relazione fra pressione, volume e temperatura, usando una statistica, considera ciascuna molecola, per esempio, del gas, guarda qual è il comportamento della molecola dentro il contenitore, fa le medie, eccetera, e allora poi dopo deriva le proprietà macroscopiche del gas, pressione, volume e temperatura, dalle proprietà microscopiche delle molecole. Allora Einstein aveva questo in mente, di dire, la meccanica quantistica è un po' come la termodinamica, cioè qualche cosa che si può derivare da qualche cos'altro che è più fondamentale, che però è deterministico e lo si può derivare semplicemente facendo una statistica. E quello che si cercava erano le famose appunto variabili nascoste, le variabili che nessuno conosceva ma che una volta che fossero state scoperte avrebbero permesso di spiegare la meccanica quantistica in maniera statistica. Allora leggiamo una piccola pagina di questo articolo del 1935 in cui Einstein cerca di spiegare, di far vedere che in realtà la meccanica quantistica è incompleta. E dice, in una teoria completa, tra l'altro il titolo è La descrizione quantistica della realtà può essere considerata completa? Questo è il famoso articolo EPR di cui vi ho detto prima. Allora, in una teoria completa vi è un elemento in corrispondenza a ciascun elemento della realtà. Una condizione sufficiente per la realtà di una grandezza fisica è la possibilità di prevederla con certezza senza perturbare il sistema, quello che dicevamo prima. Nella meccanica quantistica, quando si hanno due grandezze fisiche descritte da operatori che non commutano, ad esempio posizione e massa, la conoscenza dell'una preclude la conoscenza dell'altra. Allora, o è incompleta la descrizione della realtà fornita dalla funzione d'onda della meccanica quantistica, oppure non possono queste due grandezze essere simultaneamente reali. Studiando il problema di fare previsioni relative a un sistema sulla base di misure effettuate su un altro sistema, che abbia in precedenza interagito col primo, si giunge alla conclusione che se il primo enunciato è falso anche il secondo. Ora, il primo enunciato era o è incompleta la descrizione della realtà fornita dalla funzione d'onda della meccanica quantistica, il secondo era le due grandezze non possono essere simultaneamente reali. Einstein trova in questo articolo una connessione fra queste due cose e se ne deduce che la descrizione della realtà fornita da una funzione d'onda non è completa. Ora, questo è interessante, tra l'altro lui dà poi una definizione realtà e dice ci accontenteremo del criterio seguente che consideriamo ragionevole, se si è in grado di prevedere con certezza il valore di una grandezza fisica senza perturbare in alcun modo un sistema, allora esiste un elemento di realtà fisica corrispondente a questa grandezza. Cioè questo è il modo in cui Einstein affronta il problema. Ora l'articolo del 35 è un articolo abbastanza complicato, l'esperimento che Einstein ha in mente è complicato, però è stato semplificato nel corso degli anni, all'epoca quando uscì naturalmente nessuno ci credette tanto per cambiare, perché questo è evidentemente un po' il destino di Einstein. Però nel frattempo, era il 1935, nel 1950 un fisico atomico molto originale che si chiamava David Bohm interpretò il paradosso, così chiamato all'epoca, l'EPR, in una maniera un po' diversa. Nel 1966, un signore che stava al CERN, che si chiama Bell, trovò una versione che si poteva in qualche modo fare in maniera sperimentale. E poi si fecero gli esperimenti. Allora, in qualche minuto vi dico qual è l'essenza di questo paradosso EPR. Nella versione di Bell, e ve lo do attraverso una metafora, naturalmente. Allora, supponiamo che ci sia qualcuno che spedisce delle lettere a due persone che stanno a distanza uno dall'altro e che non sono in comunicazioni tra di loro. Vengono spedite tre lettere a una persona e tre lettere all'altra, sono lettere numerate, 1, 2, 3, ok? E queste persone aprono queste lettere. Cosa trovano dentro queste lettere? Dei fogli, semplicemente, che possono essere bianchi o neri, la scelta è soltanto questa, bianco o nero. Ora però attenzione, perché succede questo. Si fa un esperimento, o meglio una serie di esperimenti, e questi signori, poi quando che non possono interagire immediatamente, ma poi possono mandare i risultati dei loro esperimenti, che consistono semplicemente nell'aprire le buste numerate come gli pare, mandano i risultati a questo signore centrale e si scopre la seguente cosa, che ogni volta che uno dei due apre una busta con un certo numero e l'altro apre la busta con lo stesso numero, quindi o tutte e due aprono la busta numero 1, o tutte e due aprono la busta numero 2, o tutte e due aprono la busta numero 3, allora vedono sempre un foglio con lo stesso colore, cioè se il primo apre una busta, la 1 per esempio, e vede nero, il secondo apre la busta numero 1 e vede nero, e così via. Quindi c'è questa perfetta corrispondenza fra i colori che stanno dei fogli che stanno dentro le buste, se i due aprono la stessa busta. Ora, che cosa pensate voi, in maniera intuitiva? Come può essere possibile questo fatto che ogni volta che io apro che i due aprono la stessa busta vedono lo stesso colore? L'unico modo di pensare, no, è effettivamente che colui che manda lettere in cui i fogli colorati sono gli stessi in tutti e due i casi, in tutte e tre le buste naturalmente. E questo è il motivo per cui se si aprono due buste a caso, però corrispondenti, le 2-1, le 2-2, le 2-3, si vede sempre lo stesso colore. Allora uno dice, vabbè, questo è banale, no? Però facciamo un conto leggermente più complicato. Se invece di aprire buste con lo stesso numero, questi signori aprono buste a caso, cioè il primo apre una, la prima per esempio, e il secondo apre la terza, o così via. Quante possibilità ci sono anzitutto? Beh, naturalmente le possibilità diventano 9, no? Perché il primo apre la prima busta e l'altro può aprirne una qualunque delle tre. Oppure il primo apre la seconda busta e l'altro può sempre aprirne una delle tre, quindi sono 6 questa volta. Oppure il primo apre la terza busta e di nuovo l'altro può aprirne una delle tre, quindi ci sono 9 casi. In quanti casi su 9 sicuramente i due vedono lo stesso colore? Questa è una domanda, Chi ha detto 50%? Lei. Però si deve giustificare, non per aver parlato, ma per aver detto 50%. Perché 50% delle volte? Qualcun altro offre di più? Non lo so io. Cioè, ripeto la domanda, Ci sono tre buste da una parte e dall'altra, sono buste numerate. Dentro ci sono fogli bianchi o neri, però fatti nella maniera che abbiamo detto, no? Le buste hanno sempre gli stessi colori dentro. Quante volte su 9 si vede sicuramente lo stesso colore? Sì? Allora, 3 di sicuro, questo l'abbiamo già detto prima, perché se per caso i due aprono buste corrispondenti, vedono lo stesso colore, no? Quindi sicuramente su 3 casi, ma lei dice 5 perché? Intuitivamente. C'è qualcun altro che... 3 di sicuro, però il problema è che vorremmo essere almeno sicuri di un po' di più. Ah, dunque, allora, questo si sta avvicinando. Attenzione, i colori possibili sono solo 2, no? Bianco e nero. Ora, noi non sappiamo, no, quali siano, come colui che ha spedito le buste abbia messo i colori, però di una cosa siamo sicuri, che poiché i colori sono solo 2 e le buste sono 3, e questo è il motivo per cui sono state scelte così, almeno 2 buste hanno lo stesso colore dentro, no? Per esempio la prima e la terza, no? Allora però se uno apre la prima e l'altro apre la terza, o viceversa, no? Cioè se si scelgono buste che hanno lo stesso colore ma le si aprono in maniera contrapposta, allora anche in quei due casi si trova lo stesso colore. E allora 5 volte su 9 almeno si scopre che c'è corrispondenza, le 3 volte in cui si aprono le stesse buste e le 2 volte in cui si aprono 2 buste che sicuramente esistono, che hanno lo stesso colore, però in maniera sfalsata. Ora, 5-9, 5-noni, naturalmente, è più di un mezzo, no? Allora, questo è l'esperimento di Einstein, Podolsky e Rose. Se noi troviamo, e questo lo spiegano come fare, è semplicemente una particella che ad un certo punto si divide in due parti e se ne va da qualche parte separata. Queste due parti fungono più o meno dai due osservatori ai quali arrivano le buste. Se su queste particelle facciamo tre misure, per esempio misuriamo la polarizzazione a 0 gradi, a 60 gradi, a 120 gradi, da una parte e dall'altra, e se ci accorgiamo che ogni volta che misuriamo la polarizzazione nella stessa direzione, quella è sempre uguale, noi che cosa deduciamo? Deduciamo che queste particelle sono come delle buste, no? Dentro hanno una certa polarizzazione, se noi misuriamo la polarizzazione nella stessa direzione, il risultato è sempre uguale. Benissimo. E allora che cosa deduciamo? Deduciamo che almeno 5 volte su 9, quando invece misuriamo le polarizzazioni a casaccio, no? in posizioni contrarie, almeno 5 volte su 9, cioè più di una metà delle volte, troviamo lo stesso risultato. Bene, quello che succede è che, primo, la meccanica quantistica fa il calcolo di queste cose e non gli viene 5 noni, ma gli viene un mezzo soltanto. Cioè dice, se noi facciamo queste misure sulle particelle a caso, no? Il numero di volte in cui otteniamo una corrispondenza è solo un mezzo. Uno dice, beh, questo è molto strano, no? Vuol dire che evidentemente no, non si è nella condizione delle buste, cioè le particelle non portano con sé dei fogli colorati, cioè le proprietà tipo sono polarizzato così oppure cos'ha, no? Questo però è quello che dice la meccanica quantistica, che potrebbe essere sbagliato, a noi non interessa poi moltissimo per ora. Cosa dice la realtà? E allora nel 1982 sono stati fatti i primi esperimenti in questa direzione, ma poi ne hanno fatti molti altri, da un gruppo francese che si chiama, il cui capo si chiamava Aspect, o Aspect, e quello che succede è che si scopre che si fanno le misure e il numero di volte in cui c'è correlazione è effettivamente un mezzo e non 5 noni. E allora che cosa significa? Significa che stranamente la realtà si comporta non come pensava Einstein, ma come pensavano effettivamente i meccanici quantistici, cioè c'è corrispondenza con il calcolo fatto dalla meccanica quantistica, ma quello che ci interessa qui è che non c'è corrispondenza con l'idea intuitiva che noi abbiamo, che le particelle siano come buste che portano con sé dei fogli colorati che sono le loro proprietà. Cioè Einstein, in altre parole, ha avuto ragione nella sua maniera di avere torto, aveva torto a credere che la meccanica quantistica non funzionasse, funzionava, ma il suo esperimento dimostra che la visione metafisica che noi abbiamo, basata su quei principi di prima, cioè la realtà, il fatto che ci siano buste, ci siano fogli colorati dentro le buste, la separabilità, il fatto che per l'appunto ci sono buste separate e il principio, gli osservatori separati che non possono interagire e il principio di realtà insieme non funzionano. E allora che succede? E questo è il motivo per cui dicevo che le conseguenze sono tragiche. Bisogna lasciare cadere qualcuno di quei principi. Ora qui non è forse il momento di andare a dire che cosa è successo dopo, perché naturalmente tutto questo con Einstein non ha più niente a che vedere. Einstein credeva che la visione del mondo corretta fosse quella lì. Però ci sono state proposte di tutti i generi. Ve le cito brevemente anche perché l'ora è tarda, naturalmente. E la prima proposta è quella che si chiama realismo complementare ed è una proposta formulata da De Broglie, quello che ha preso il premio Nobel per la complementarietà, e David Bohm, che ho citato prima, nel 52, cioè di considerare le particelle come se fossero guidate da onde pilota, e queste onde pilota che sono più o meno analoghe, loro fanno l'esempio a navi che vengono guidate da un motore, e questo è l'analogo particellare, ma vengono anche guidate da un radar, no? E questa è l'onda pilota, queste onde viaggiano in maniera istantanea, quindi naturalmente si reintroduce quello che si era tolto attraverso la relatività, cioè la possibilità di avere per l'appunto azione a distanza. Il principio di località va a farsi benedire. C'è una versione di realismo multiplo, che è quello più fantascientifico, cioè l'idea che quando si fanno delle misure in realtà l'universo si divide, ci sono universi multipli, ogni misura sceglie semplicemente un percorso in tutta la possibile, in tutto l'albero, diciamo così, dei possibili universi. c'è una possibilità di realismo potenziale in cui non sono gli universi che si moltiplicano, ma sono le proprietà delle particelle, cioè le particelle non è che non abbiano proprietà, ma hanno proprietà sovrapposte, e quando noi facciamo una misura, come se ci mettessimo degli occhiali per l'appunto polarizzati, vediamo solo una di queste e non vediamo le altre. C'è qualcuno che, per esempio il premio Nobel Wigner nel 61, che parla di realismo duale, che dice che in realtà quando si fanno misure c'è un effetto che è provocato dall'azione non lineare della coscienza e così via. Però una cosa sicuramente l'esperimento di Einstein ce lo fa capire, questo esperimento EPR, che non possiamo più mantenere la nostra visione ingenua di credere che il mondo sia fatto di oggetti separati uno dagli altri, che hanno proprietà reali e che possono interagire soltanto se sono vicini. O il mondo non è fatto di oggetti separati, e allora abbandonando questo si passa all'olismo, di cui abbiamo già detto qualche cosa prima, cioè bisogna considerare il mondo come se fosse fatto di un tutto unico, indistinguibile, oppure bisogna abbandonare il principio di realtà, cioè le proprietà delle particelle non ci sono. Questa è una cosa poi che può sembrare strana, però lo è meno di quello che appare a prima vista, perché per esempio gli oggetti che noi abbiamo nel mondo reale hanno un colore, no? Però nessuno pensa che le particelle che costituiscono questi oggetti hanno anche loro un colore. Il colore è una proprietà macroscopica che naturalmente non viene preservata a livello microscopico. E allora quello che fa per esempio l'interpretazione di Copenaghen è di dire che la realtà è la stessa cosa. La realtà è una proprietà degli oggetti macroscopici, cioè realtà intesa nel senso che gli oggetti hanno proprietà indipendenti dagli osservatori, ma non è una proprietà degli oggetti microscopici. Le particelle, così come non hanno colore, non hanno realtà. Questo è difficile da trangugiare, cioè credere che il nostro mondo reale sia fatto di cose che in realtà reali non sono, vabbè, insomma, qui diventa veramente metafisico. Oppure si può lasciar cadere la terza, no? Il principio di località, cioè per l'appunto il fatto che si può accettare che ci possono essere azioni a distanza, anche se questo va in realtà contro la relatività. Ora, andare contro la relatività è molto seccante perché naturalmente la relatività è stata verificata con miliardi di esperimenti ormai. Quindi l'abbandono della località pochi ci credono, pochi l'accettano. Rimangono le altre due opzioni, cioè o credere nell'olismo, cioè che tutto è collegato con tutto, se voi andate ad Haiti così credono, no? Fanno il voodoo, no? E dice, mi date un capello, no? Il solo fatto che sia stato attaccato a te, no? Io posso agire su quello e viene collegato con l'altro, e questa è una possibilità, oppure l'altra possibilità è evitare di credere nella realtà. Però poiché io alla realtà ci credo e comincio ad essere stanco, ed è ormai quasi l'una meno 20, io abbandonerei per questa sera la scena e vi do appuntamento a domani, dove però finalmente affronteremo l'Einstein più semplice di tutti, cioè quello che l'Einstein sociale, l'Einstein filosofico, l'Einstein papà pure, perché ne scopriremo delle belle anche sul modo in cui il signor Einstein era marito e padre, no? E quindi finirei qui. Qualcuno mi aveva chiesto prima se si possono fare domande, forse se non vi dispiace lasciamo le domande a domani, no? Così ci pensate stasera, naturalmente, no? Domani cercherò di essere un pochettino più corto, no? Quindi, ok, grazie.